cominciamo. Questo primo incontro vuole già entrare assolutamente dentro la tematica, però è chiaro che siamo ancora in una fase un po' introduttiva. Vi vorrei innanzitutto dire quale sarà il percorso che faremo e quindi quali saranno i testi che noi vedremo ad ogni incontro e che dovranno aiutarci a fare questa traversata della notte. Cominciamo questa mattina con il vedere il discorso un po' generale della crisi. Cos'è secondo la scrittura la crisi come momento tipico del cammino di fede? E nel pomeriggio vedremo questo portato a compimento in alcuni testi del Vangelo dell'infanzia di Luca. Per poi cominciare da domani a vedere alcuni testi precisi che ci faranno fare il cammino, perché vedremo oggi che la crisi è tipica della vita di fede, ma ha anche in sé la richiesta e la possibilità e il dono di attraversare la crisi. E allora però per attraversare la crisi bisogna avere il coraggio di entrare nel buio. E allora vedremo un testo tipico di buio del credente, che è l'episodio di Abramo a cui viene chiesto di sacrificare il figlio. Testo classico di crisi di fede. Sempre domani nel pomeriggio un'altra crisi di fede, questa volta di una donna, Agar, che deve fuggire nel deserto con il figlio che sta per morire. Dopodiché, quando avremo visto questi due, se volete, due paradigmi di che cosa vuol dire attraversare la crisi, allora mercoledì, che tra l'altro è il giorno dedicato al momento penitenziale, allora giovedì rifletteremo un po' meglio sul fatto che fondamentalmente attraversare la crisi vuol dire avere fiducia nel Dio di misericordia, ecco. E quindi rifletteremo lì cosa vuol dire che Dio fa misericordia fino ad arrivare al mistero pasquale, come Dio risponde alla nostra crisi e che vuol dire che Dio perdona. Il giovedì, giornata sacerdotale, vedremo in concreto cosa vuol dire questo perdono per un personaggio assolutamente tipico che ci aiuterà ad entrare in questo discorso, che è Pietro. Pietro che dopo la risurrezione e dopo il suo tradimento incontra il Maestro sulle rive del lago di Galilea e lì per tre volte si sente chiedere se tu mi vuoi bene, e vedremo dunque cosa vuol dire questo attraversare il proprio passato di crisi confrontandosi con il perdono. E allora potremo entrare dentro quel racconto, un altro racconto assolutamente, vedete, sono tutti racconti paradigmatici che io ho scelto, di una crisi che si risolve proprio nel rapporto con il Signore risorto. Sto parlando dell'incontro dei discepoli di Emmaus con il discepolo sulla strada che va da Gerusalemme ad Emmaus. Termineremo quindi venerdì mattina con una sintesi del paradigma dell'attraversamento. Necessariamente quindi il testo classico, Esodo 14, la traversata del mare. Ecco, questo sarà il nostro percorso, così voi avete un'idea grosso modo di quali testi noi affronteremo. Adesso cerchiamo di entrare dentro il discorso biblico della crisi. L'attraversamento della notte come costante della vita di fede, perché la fede è fondamentalmente vedere quello che non si vede, vedere l'invisibile, e quindi la fede necessariamente chiede un attraversamento della notte, un attraversamento del buio, come se lì ci fosse la luce, e per poter poi arrivare veramente alla luce. E questa è una cosa tipica del cammino di fede, perché il cammino di fede è un modo con cui uno si affida al Signore, crede nell'esistenza e nella potenza di un Dio buono che salva, e con questa fede affronta una vita e affronta una situazione che però il più delle volte e necessariamente prima o poi sembra contraddire il fatto che Dio esista e che Dio sia buono. Di per sé questo è tipico della vita di fede, questo dunque è tipico del cammino di Israele. Israele è figura del credente, quello che succede a Israele succede anche a ogni persona che decide di camminare e si lascia chiamare da Dio per camminare dietro a Lui. E Israele proprio comincia il suo cammino nella crisi, che sarà poi l'ultimo testo che vedremo, quando davanti al Mar Rosso dice Dio è cattivo. Questo, dicevo, prima o poi è ciò con cui necessariamente il credente si dovrà confrontare, perché a meno che noi non decidiamo di chiudere gli occhi e non vedere nulla, il nostro vivere nell'oggi inevitabilmente prima o poi ci metterà davanti alla contraddizione. Dio è buono, Dio porta avanti la storia, questo è ciò che noi crediamo, ma quello che si vede è il contrario di questo. E mi pare che di questi tempi la cosa sia talmente evidente che non serve, possiamo giusto elencare alcune cose. A livello proprio di popolo, a livello di umanità e a livello di Chiesa, noi siamo alle prese. Bene, qui in Italia con una guerra che abbiamo dietro casa, con tutti gli orrori che stanno emergendo dall'invasione della Russia in Ucraina, con tutta la follia della guerra, come lì si sta manifestando, come noi quindi oggi la vediamo in modo molto preciso, anche proprio perché ce l'abbiamo sotto casa, ma come è anche un po' più lontano, e noi tendiamo a dimenticarcene, ma cerchiamo di non dimenticarci che esiste l'Afghanistan, per esempio, che esiste l'Etiopia con il genocidio, con tutto quello che sta avvenendo nel Tigray, i mille luoghi del mondo in cui si vive la guerra, la violenza, ma pensate anche a tutti i luoghi dove manca la libertà, i luoghi in cui le donne, pensiamo a cosa succede con i talebani, in cui le donne sono ridotte a oggetto, sono ridotte a schiavi, tutti i luoghi della violenza, tutti i luoghi delle torture, tutti i luoghi dell'utilizzo dei bambini a scopo sessuale. Sì, no, potrei fare un elenco senza fine. Noi guardiamo il mondo e ciò che vediamo è che Dio non c'è. Dove è Dio mentre scavano le fosse comuni? Dove è Dio mentre violentano una donna? Dove è Dio mentre abusano di un bambino? Dove è Dio mentre torturano un prigioniero? Dove è Dio mentre fanno brillare le bombe? Dove è Dio? Ci fa un po' paura fare questa domanda, perché abbiamo l'impressione che se ce lo chiediamo troppo seriamente corriamo il rischio, come diciamo noi, di perdere la fede. Ma appunto la crisi è questo, correre il rischio di perdere la fede. La crisi è proprio questo, attraversare la notte dove sembra che alla fine dovrai dire Dio non c'è, e invece attraversarla continuando a credere che Dio c'è. Tutto questo a livello di eventi mondiali, tutto questo a livello degli eventi naturali, la siccità, le alluvioni, i tornado, le distruzioni, e senza contare le mille crisi di ogni vita personale, senza le mille violenze, se vogliamo, che ognuno di noi vive quotidianamente nella propria vita personale. Quando la salute viene meno, per esempio, quando siamo davanti al fallimento, quando ci siamo fidati e abbiamo imboccato una strada che sembrava essere quella che il Signore ci indicava e poi ci siamo ritrovati che invece tutto sembrava bloccato e che per quella strada non si andava da nessuna parte. Quando abbiamo sperimentato i tradimenti, quando ci siamo fidati degli amici e poi gli amici ci hanno tradito, quando ci ritroviamo soli e avremmo bisogno di aiuto e non sappiamo dove andare. Insomma, tutte le volte in cui le belle promesse che a noi è sembrato di vedere all'inizio del nostro cammino con Dio, quando abbiamo risposto alla sua chiamata, quando con entusiasmo abbiamo cominciato a camminare dietro a Lui, quando, che bello, si apriva questa avventura meravigliosa, tutte le volte che poi ci siamo trovati davanti alla contraddizione. È chiaro che se Dio chiama per darci felicità, E poi noi invece ci ritroviamo che stiamo lì a piangere, che siamo soli, che siamo stati traditi, che non sappiamo dove andare, che Dio non c'è. Dio è Immanuele, no? Dio con noi, una promessa incredibile, Dio è sempre con noi, non è vero. Poi l'esperienza che noi facciamo è Dio, no, Dio, Dio in questo momento è assente. Allora non dico che questo sia il normale della vita, che non è che noi stiamo sempre attraversando la notte. Ma credo che tutti qui siate d'accordo nel fatto che comunque prima o poi ci tocca di attraversarla, e spesso è più di una notte, perché ci ritroviamo appunto davanti a questa dolorosa percezione che Dio invece sia lontano. Talmente lontano che viene la voglia di dire: ma forse ci siamo sbagliati, Dio non c'è. Beh, questa è esattamente l'esperienza più tipica, l'esperienza che più ha segnato la storia di Israele. Perché questa è esattamente l'esperienza che Israele ha fatto nell'esilio babilonese. Ho cominciato dicendo: Israele è figura del credente. Quello che ha vissuto lui nell'esilio babilonese è quello che poi vive ogni credente quando deve attraversare la notte. Perché cosa è successo nell'esilio? Proprio a livello storico, voi lo sapete, a un certo punto, nel VI secolo, il regno di Israele si era già diviso, c'era il nord, il sud, il nord è sparito sotto i colpi dell'impero assiro, però il sud regge, anche perché al sud c'è Gerusalemme e a Gerusalemme c'è il Tempio e nel Tempio c'è Dio. E invece poi arrivano i babilonesi, prendono Gerusalemme, danno alle fiamme il Tempio e quindi quello che sembrava essere lo scudo definitivo crolla, con la domanda: allora è crollato lo scudo, quindi è crollato Dio. Quello che storicamente avviene è che Israele si è fidato di Dio e sono arrivati i babilonesi e hanno praticamente cancellato tutte le promesse che Dio aveva fatto a Israele e quindi tutte le promesse di cui Israele si era fidato. Allora, Dio aveva chiamato Abramo promettendogli che sarebbe stato un grande popolo e che sarebbe stato benedizione per tutti. E adesso Israele nell'esilio si ritrova che la benedizione si è trasformata in maledizione e che loro che dovevano essere il popolo possesso da Dio, il popolo della promessa, invece non esistono più come popolo, perché sono ora dispersi tra i pagani e la terra è diventata provincia babilonese, non hanno più la terra, deportati in esilio. Non hanno più la terra, e questo, oltre ad essere politicamente un fatto traumatico, lo è ancora di più spiritualmente, perché la terra faceva parte della grande promessa che Dio aveva fatto ad Abramo. La terra era l'arrivo di quel cammino che Dio fa fare a Israele, facendolo uscire dall'Egitto per poi portarlo nella terra promessa, dove Israele potrà vivere la vita santa di Dio. Ebbene, la terra promessa non esiste più. Non è più terra promessa, è provincia babilonese, loro la terra non ce l'hanno più, alcuni sono rimasti lì, ma appunto sotto i babilonesi, altri sono addirittura deportati in esilio e si devono arrangiare là come possono, e quindi se Dio ha promesso una terra, nel momento in cui la terra svanisce, è svanita anche la promessa di Dio. E poi Dio, quando li ha portati nella terra, ha promesso un re per sempre sul trono di Davide. Adesso sono arrivati i babilonesi, la monarchia davidica è finita, il re è andato, basta, non c'è più monarchia, perché non c'è più regno, non c'è più terra, non c'è più popolo. Popolo che era nato con l'alleanza, quando Dio aveva detto: tu sarai il mio popolo e io sarò il tuo Dio. Con questa meraviglia che è stata l'alleanza, in cui quello che avviene è che ormai questi due, Dio e il popolo, sono talmente uniti in modo indissolubile che tu non puoi neppure parlare di uno senza nominare anche l'altro. Tu non puoi parlare di Israele senza dire che Israele è popolo di Dio, e quindi non puoi parlare di Israele se non nomini Dio. D'altra parte non puoi nominare Dio se non nomini Israele, perché chi è Dio? Dio è il Dio di Israele. I due sono talmente uniti che i profeti potranno usare per loro la metafora dello sposo e della sposa, potranno usare per loro la metafora del padre e del figlio, i due che sono uno, che hanno la stessa vita, che hanno lo stesso sangue, che ormai quando tu parli di uno stai anche inevitabilmente parlando dell'altro. E invece non è vero, basta, l'alleanza si è rotta e adesso tu parli di Israele e Dio non c'è, e parli di Dio ma non c'è Israele. Quando poi Dio aveva portato a compimento l'alleanza, aveva dato la terra, addirittura succede l'inverosimile. Cioè questo Dio, che era il Dio assolutamente trascendente, il Dio totalmente altro, il Dio di cui la scrittura dice che neppure i cieli dei cieli lo possono contenere, perché è lui che li ha fatti, quindi è lui talmente, talmente trascendente, talmente altro, che per parlarne devi dire chi è e contemporaneamente chi non è. È Dio, quindi è padre, però si attenti, è padre non come i padri normali, è un padre oltre, è re, sì, ma non come Saulo o Davide, è oltre, è sempre al di là Dio, è sempre un mistero, è sempre una cosa inattingibile, è sempre di più. Beh, questo Dio che neppure i cieli possono contenere, a un certo punto che fa? Accetta di farsi chiudere dentro il Santo dei Santi, nel Tempio che Salomone costruisce a Gerusalemme. Il Dio assolutamente trascendente si fa immanente, potremmo dire in qualche modo, anche se in modo non tecnico, si incarna dentro la storia dell'uomo e diventa il Dio che tu puoi trovare nel Tempio, e tu dici, ecco, il Tempio, lì c'è Dio, ma c'è proprio, nel senso che ti ha preso possesso con la sua gloria. Non è solo c'è perché Dio è dappertutto, ma Dio si è scelto un posto particolare che è Israele, anzi Gerusalemme, anzi la collina di Sion, anzi il Tempio sulla collina di Sion, anzi il piccolo santo dei santi, dove nessuno poteva entrare tranne una volta l'anno il grande sacerdote, perché lì c'è Dio, come fai? E bisognava allora riempire il santo dei santi di incenso per dire qui c'è Dio, ma non lo si può vedere, perché Dio è sempre altro, è sempre oltre. E invece questo altro e questo oltre adesso si lascia trovare nel Tempio. Beh, con l'esilio l'alleanza è andata in fumo, perché non siamo più io, te, niente più sposo, sposa, tutto separato. Non c'è più la terra, quindi non c'è più la promessa. Non c'è più la città santa, quindi non c'è più il luogo della, e addirittura non c'è più il Tempio che è stato dato alle fiamme. E la tentazione fortissima di Israele, che è quella che abbiamo noi ogni volta che siamo in una crisi come quella di Israele, la tentazione è di dire ma il Tempio è stato dato alle fiamme. Ma allora, o lì Dio non c'era, è stato tutto un grande imbroglio, o lì Dio è andato in fumo insieme al Tempio, non c'è più, ammesso che ci sia mai stato. Vi ricordate Geremia al capitolo 4? Che a un certo punto se ne esce, è lui che parla, anche se alcune traduzioni dicono che essi dicono, il popolo, no, è lui, è il profeta che dice: ai Signore Dio, tu hai davvero ingannato questo popolo, è stato tutto uno spaventoso imbroglio. Questa è la tentazione di rileggere quindi quello che sta avvenendo dicendo: basta, ci siamo sbagliati, Dio non c'è. Non c'è mai stato, se c'era se n'è andato, va a capire. E non si trovano spiegazioni. I profeti tentano e dicono: tutto questo avviene a motivo del peccato del popolo. Sì, certo, è logico, ma che Dio è mai questo che si lascia vincere dal peccato di un uomo? Possiamo fidarci di un Dio che davanti al nostro peccato poi ci abbandona, sparisce, va in fumo, non c'è mai stato, non era vero niente? Che Dio è? E poi, d'accordo, tutto questo avviene a motivo del peccato del popolo, e che vogliamo fare degli innocenti? Perché dentro il popolo ci sarà stato qualche innocente, almeno uno, il profeta, almeno quello era innocente. E che facciamo? È colpa del peccato, e allora anche gli innocenti dovranno pagare per il peccato degli altri? E che razza di Dio è questo? Voi ve lo ricordate quel famosissimo, io tengo d'occhio l'orologio, ve lo ricordate quel famosissimo testo del capitolo 18 del libro della Genesi? Quando Abramo fa le trattative con Dio per salvare Sodoma, vi ricordate? Dio vuole distruggere Sodoma e Abramo comincia la trattativa. Ma che fai? Distruggi Sodoma? Perché ci sono dei colpevoli, ma lì dentro potrebbero esserci degli innocenti. E allora, eccolo cosa fa Abramo. Non dice a Dio: ma se tu sei il giudice di tutta la terra, tu che fai? Tratti gli innocenti come i colpevoli? No, va bene, d'accordo, distruggi i colpevoli, ma devi salvare gli innocenti, non puoi trattare gli innocenti come i colpevoli. Questo sarebbe il discorso che faremmo noi, no? E che Abramo stravolge. No, no, Abramo non dice: tu sei il giudice di tutta la terra e quindi devi salvare i 50 innocenti che ci sono, che poi vi ricordate, no, e magari sono 45, no, e magari 40 e 30, vabbè, quindi la trattativa, la richiesta di Abramo non è: devi salvare gli innocenti. La richiesta di Abramo è: se ci sono degli innocenti, tu allora devi salvare tutta la città. Allora, se non sarebbe giusto trattare gli innocenti come i colpevoli, per cui tu distruggi gli innocenti come distruggi i colpevoli, questo non è giusto. E sai cosa sarebbe giusto, dice Abramo a Dio? Che tu invece trattassi i colpevoli come gli innocenti. Ci sono degli innocenti? E allora tu salvi tutti, salvi anche i colpevoli. A motivo degli innocenti tu rendi innocenti anche i colpevoli. Questa è la giustizia che Abramo chiede a Dio in quel testo. Trattare i colpevoli come innocenti, rendendoli innocenti mentre sono colpevoli. Guardate che questo poi è quello che avverrà, eh? Questa è Pasqua. Questa è Pasqua, quando il Signore Gesù, morendo, salva tutti, e quelle parole preziosissime che Luca ci regala, e si rivolge al Padre dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ah, Padre, perdona loro. Dunque, se li devi perdonare, vuol dire che sono colpevoli, eh? Non è che sta dicendo non ci sono i colpevoli. Perdona. Se chiedi perdono è perché c'è qualcosa da perdonare. Perdona, sono colpevoli, ma non sanno quello che fanno. Con il tuo perdono diventano innocenti, non sanno quello che fanno, il tuo perdono li fa innocenti, e allora tu li puoi trattare come gli innocenti. Lì la richiesta di Abramo trova definitivamente la sua risposta. Lì è la vera giustizia di Dio. Ce ne occuperemo, perché è il discorso del perdono che è la chiave di risoluzione della crisi. Ma dunque, dicevo, siamo nell'esilio, siamo davanti alla crisi, si tentano delle risposte, per esempio appunto il peccato, ma no, non funziona, perché il Dio buono è il Dio che perdona, e allora Ecco, si comincia la riflessione, ma allora forse l'esilio è un momento di prova, un momento di prova in cui il popolo deve fare la scoperta del vero Dio. Sì, è vero che è così, ma rimane sempre il problema. La prova, per essere prova, deve essere una cosa che dura un po' e poi basta. Ma l'esilio per Israele equivale a morte. E quello che Israele vive nell'esilio è quello che ogni uomo vive davanti alla morte. Io non vi conosco, può pure darsi che tra voi ci sia qualche credente che non ha ancora mai attraversato la notte della crisi di fede. Può darsi, non lo so, non ci credo, ma può darsi. Anche per te, che sei così fortunato, anche se c'è da chiedersi se è veramente la fede, ma insomma, lasciamo perdere, anche per te verrà il momento della notte, perché anche tu dovrai affrontare la morte. E la morte è la negazione della vita, e quindi la morte è la negazione di Dio. Dio è il Dio della vita, Dio è il Dio che dà vita, Dio è il Dio di Genesi 1, che comincia, sia la luce, la luce è, e poi comincia la vita. E Dio non può essere altro che questo. E la morte sembra venire a dire no, c'è qualche cosa persino di più forte di lui. Tu muori e tu davanti alla morte sei costretto a dire crolla tutto quello in cui io ho creduto fino adesso. È la crisi dell'esilio che ogni credente vive davanti alla morte. Quando sei solo davanti a qualche cosa che ti distrugge e capisci allora di aver bisogno di Dio e lo cerchi e hai paura di non trovarlo, ma lui si lascia trovare. E è quello che avviene nell'esilio. Dio sembra essersene andato, ma c'è chi continua a cercarlo. È quello che i profeti chiamano il piccolo resto. Lo vedremo il piccolo resto oggi pomeriggio nella chiesa nascente che è intorno a Gesù, gli angeli dell'infanzia. Il piccolo resto che nonostante tutto continua a credere nella fedeltà di Dio. E allora Dio si lascerà trovare e Dio riporterà il popolo in patria e Dio risponderà. E allora c'è un modo per uscire dalla crisi ed è portarla fino in fondo, fino a quando, sperimentando la morte, tu scopri che nella morte, non da un'altra parte, ma lì dentro la morte c'è il Dio della vita. Eccola, dentro la morte, non dovete andare a cercare altrove, ma fare tutto intero il cammino per scoprire che dentro la morte c'è quel mistero grande in cui Dio si rivela come colui che vince la morte e trasforma la morte in vita. E tu, paradossalmente, proprio dentro la morte trovi Dio, il Dio della vita. Questa è la crisi di fede, questa è la risposta che Dio dà alla crisi di fede, questa è la risposta che dà la scrittura. I profeti si interrogano su questa follia dell'esilio e appunto e prima dicono no, è il peccato, poi no, non può funzionare, allora arriva la riflessione sapienziale. Vi ricordate il libro di Giobbe, no? Dove proprio Giobbe si fa la domanda: che cosa sta succedendo? Se il dolore è conseguenza del peccato, qui i conti non tornano, perché io non ho peccato e invece sono nel dolore, e cioè è un libro intero per dire: guardate che non è vero. E Giobbe poi alla fine Dio lo incontrerà, e paradossalmente però lo incontrerà dopo essere passato per la morte, perché è vero che il libro di Giobbe poi finisce con un bel lieto fine in cui Dio restituisce tutto a Giobbe, ma è una presa per i fondelli, perché quale lieto fine? D'accordo? Gli vengono dati altri figli, ma chi gli ridà i figli morti? E chi gli ridà il tempo che ha passato nel dolore, nella crisi, nel buio, nella disperazione? E anche quindi quando Dio riporterà il popolo in patria dall'esilio, attenti, non è un lieto fine, la morte c'è stata e Israele torna in patria con tutte le cicatrici e trova una patria che sta in mano ai samaritani e ricostruisce il tempio che deve appellarsi a Ciro per farlo. Non è il lieto fine, è la morte che mostra di avere in sé i germi della vita. Questo è. E allora il cammino biblico ci porterà a un certo punto a fare una scoperta, e cioè che con il ritorno in patria e con il perdono di Dio, quando la crisi finisce, non è che finisce la crisi, è che si apre una prospettiva nuova per leggere la crisi. E la crisi che diceva morte, adesso dice no, non è vero, è morte, ma dentro la morte c'è la vita. Bisogna aprirsi a una nuova prospettiva, bisogna aprirsi a una nuova presenza di Dio. Dio se ne sembra andato, tu devi imparare che lì dove sembra che Dio non ci sia, lì non da un'altra parte, lì c'è Dio che ti riporta in patria. Ebbene, c'è un testo, secondo me, che sintetizza tutto questo, e che io vorrei allora con voi non commentare, ma solo darvi alcune indicazioni perché vi possa tenere compagnia adesso nella preghiera, ed è il Salmo 126, che adesso Don Giovanni ci legge, e non possiamo commentarlo, ma possiamo vederne gli elementi più importanti che possono accompagnarci nella preghiera di questa mattina. Grazie, Don Giovanni.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negev. Chi semina nelle lacrime lieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.
Vedete, qui si parla del Signore che cambia le sorti. È un modo generico per parlare della salvezza che Dio opera, ma le antiche versioni di questo Salmo tutte interpretano questo restaurare la sorte, e possono farlo perché l'ebraico permette una lettura di questo tipo. L'ebraico, che sembra letteralmente dire quando il Signore cambiò le sorti di Sion, però permette anche di leggere quando il Signore fece tornare i prigionieri di Sion. E è questo il modo con cui tutte le antiche traduzioni traducono questo salmo, e probabilmente in alcune Bibbie voi trovate questa traduzione, perché è la traduzione della tradizione. E è giusto così, perché quando Dio interviene per cambiare la nostra sorte, cioè quando Dio interviene per fare salvezza, ebbene, avviene lì quello che è avvenuto quando Dio ha fatto finire l'esilio. Ecco, abbiamo parlato fino adesso dell'esilio. L'esilio è paradigma dell'esperienza di fede, e dunque quando noi facciamo esperienza di salvezza, noi viviamo quello che Israele ha vissuto quando è stato salvato dall'esilio. Allora, cosa ci dice questo Salmo? Vediamo alcuni elementi che semplicemente possono, su cui potete riflettere. Innanzitutto, quando il Signore fa questo, quando il Signore riporta dall'esilio, e quindi questo vuol dire che salva, e dunque è quello che succede a noi ogni volta che siamo nella crisi, quando questo avviene, dice il Salmo, ci sembrava di sognare. Cioè, è talmente bello quello che succede, è talmente grande, è talmente buio il buio, è talmente dolorosa la morte, che esserne salvati apre una dimensione che non potevamo neppure sognare. Ecco, ci sembrava di sognare, ecco il modo di dire che abbiamo anche noi, no? Mi sembra un sogno, è talmente bello quello che succede che mi sembra persino irreale. Perché vedete, tornare dall'esilio non vuol dire solo il ritorno in patria, vuol dire ritrovo Dio, questo è. E i profeti insistono su questo. Quando i profeti, in particolare Geremia, parlano al popolo dicendo: e Dio vi farà tornare dall'esilio, ecco il discorso del Salmo, quando gli dice vi farà tornare dall'esilio, dice sempre: e dunque voi lo cercherete e lui si lascerà trovare. E dunque voi lo cercherete con tutto il cuore e perciò lo troverete. E dunque Dio perdonerà i vostri peccati. E dunque c'è sempre questo. Geremia parla nei famosi libretti della consolazione, li ricordate, i capitoli 31, 33, 32, 33 e anche il capitolo 29. Geremia annuncia la fine dell'esilio, ma sempre per far capire al popolo: guardate che tornare dall'esilio non è che tornate in patria, è che ritornate da Dio, e è che ritrovate Dio, credevate di averlo perso. E Dio invece adesso si lascia trovare, e questo è quello che ti fa sognare. Perché se tutto semplicemente, quando esci dall'esilio, semplicemente torni in patria, vabbè, è bello, per carità, sì, però in fondo che risolvi? Tanto poi prima o poi da quella patria riesci, tanto poi prima o poi ti arriva qualcun altro un po' più forte dei babilonesi e ti riporta via. Poi tanto torni lì in patria, ma tanto pure in patria si muore, eh? Allora, no, quello che ti fa sognare è quello che tornare in patria significa. Cioè significa che io credevo di aver perso Dio e invece non era vero. Lui continuava a starmi accanto. Io credevo che se ne fosse andato e invece lui era lì con me e adesso mi ha preso per mano e mi riporta in patria. Nell'attesa quindi del ritorno alla patria definitiva. Questo tornare dall'esilio è come sognare, perché non è mai solo tornare dall'esilio. È anche fare quell'esperienza di salvezza che ti fa cominciare ad assaporare e ti fa in qualche modo che ti permette di credere che ci sarà una salvezza definitiva. Tornerai in patria, ma attento, non torni semplicemente a Gerusalemme, quella che sta sul Monte Sion, torni alla Gerusalemme celeste. E ogni volta che la nostra crisi di fede si risolve, attenti, non è ancora la salvezza definitiva. È un assaggio della salvezza, è una promessa della salvezza, è ciò che ti permette di credere che Dio salva definitivamente. E allora ti lasci salvare e insieme aspetti di essere definitivamente salvato. Perché questo è come quando Gesù fa risorgere Lazzaro, eh? Lazzaro torna in vita. L'avrà pensato anche lui, mi sembra di sognare. Solo che poi gli sarebbe toccato di morire, poi, di nuovo, prima o poi. Non è ancora la salvezza definitiva. E allora colui che sperimenta questa salvezza stupenda, da sogno, però parziale, deve diventare colui che aspetta la salvezza definitiva e che ci crede e che contemporaneamente quindi la chiede. Essere salvati dalla crisi vuol dire diventare intercessori di salvezza, vuol dire che tu sei salvato dalla crisi e allora adesso devi essere quello che crede che la crisi definitiva debba arrivare, crede che arriverà e allora diventa l'intercessore, quello che chiede per tutti, quello che chiede per coloro che ancora non sono stati salvati, quello che chiede per quelli che come lui sperimentano una salvezza ancora parziale. Ogni uscita dalla crisi ci apre all'escatologia e diventa richiesta, domanda, preghiera. Voi usciti dalla crisi diventate gli intercessori. E ecco allora spiegato questo strano fatto del nostro Salmo, in cui all'inizio si dice: quando il Signore ha salvato Sion noi eravamo tutti contenti. Dunque se ne parla come di una cosa che è successa, e poi lì al versetto 4 invece si dice: salva Signore tutti e cambia le nostre sorti. Allora, abbiamo detto quando il Signore ha cambiato le sorti e adesso ci ritroviamo a dire: Signore, cambia le sorti. Allora, insomma, la cambiate o non la cambiate? Non dovete cambiare il testo come molti traduttori fanno, no? Che allora fanno o tutto al passato o tutto al futuro. No, c'è la contraddizione nel Salmo. Se ne parla al passato, Dio ha salvato, e adesso se ne parla al futuro, chiedendo a Dio di salvare, perché è proprio questo. Quando tu fai esperienza di salvezza, diventi quello che chiede salvezza. Per tutti, per quelli che ancora non sanno chiedere e per quelli che come te diventano gli intercessori. E allora chiedi, ti apri all'escatologia, sai che sei davanti all'incompiuto e diventi colui che desidera il compimento. Uscire dalla crisi vuol dire diventare capaci di desiderare il compimento definitivo. Salva, Signore, il tuo popolo. E allora ecco nella seconda parte del Salmo queste immagini di che cosa vorrebbe dire questa salvezza che adesso si sta parzialmente sperimentando, ma che si desidera come definitiva. Che cos'è questa salvezza? È che si torna come i torrenti del Negev. Voi lo sapete tutti cosa sono i torrenti del Negev, no? Il Negev è il deserto del sud di Israele, un deserto di sassi, non di sabbia, un deserto dove succedono queste cose ogni anno. Ogni anno succede quello che sta succedendo nelle Marche. Siamo nel deserto, è terra, è sassi, la terra non è in grado di assorbire la pioggia, è troppo secca la terra, piove e allora la pioggia si incunea dentro le colline del deserto e va a finire giù in fondo e diventa torrenti, ma che sono torrenti torrenziali che portano via tutto. Allora, come i torrenti del Negev, vuol dire: Signore, salvaci con quella violenza, con quella forza, nessuno che ci può più fermare se sei tu a portarci. Questo è il sogno, una salvezza che nessuno può bloccare, ma che ha una particolarità. È come l'esperienza che fa il contadino che piange quando semina e che ride di gioia quando raccoglie. Piange quando semina, ed è vero. Il contadino, quando semina, si sta privando degli ultimi semi che gli sono rimasti. E lo fa nella certezza che, o almeno nella speranza, che questo servirà, che io mi privo di questi semi che adesso potrebbero diventare pane, ma perché io mi fido che Dio trasformerà questi semi in grano, Dio trasformerà questi semi in pane. E allora il contadino è colui che fa il grande gesto di fiducia: butto tutto piangendo, ma perché so che Dio mi ridonerà tutto nella gioia. Ma perché questo avvenga io mi devo fidare, e non dipende da me, che ci sia il raccolto, dipende se ci sarà il sole al momento giusto, la pioggia al momento giusto, non dipende da me. E il contadino diventa l'uomo dell'attesa, l'uomo della speranza, l'uomo che crede al di là di quello che si vede, l'uomo che magari ha già perso un raccolto eppure risemina di nuovo. Il contadino è quello che non rinuncia mai alla fede. Ha perso il raccolto e allora non dice basta, è finita. Dice: io mi continuo a fidare, e butta piangendo gli ultimi semi. e quei semi poi diventano quel miracolo di cui il contadino è il testimone, quei semi secchi che diventano quei fili d'erba verdi, vivi, e che poi crescono e che diventano spiga, e ogni seme diventa tanti semi dentro quella spiga, e ogni seme si moltiplica, perché la vita è questa quando è Dio che interviene. E allora il contadino è uscito con quel piccolo sacchettino di semi in cui aveva un po' di semetti secchi, e ritorna sotto il peso incredibile di tanti covoni stupendi, pieni di semi, di tutte queste spighe dorate che garantiscono vita per un altro anno ancora. E allora, se piangeva nella crisi, adesso invece canta di gioia nell'uscita dalla crisi con Dio. Se piangeva andando in esilio, adesso canta di gioia tornando dall'esilio. Vi rendete conto di quello che ci sta dicendo il Salmo? E così termino. Ci sta dicendo: guardate che la crisi dell'esilio è come una semina. Perché? Perché il seme possa portare frutto bisogna che muoia, questo ce lo dice il Vangelo di Giovanni. Deve morire per poter portare frutto. Ebbene, guardate che l'esilio, guardate che la crisi di fede, guardate che ogni volta che voi siete nel buio, ogni volta che vi sentite soli, ogni volta che cercate Dio e vi sembra di non trovarlo, no, guardate che quello è come seminare. E bisogna che il seme rimanga solo e muoia per poter dare molto frutto. E allora quella crisi è il luogo benedetto e santo dell'esperienza del Dio della promessa, del Dio della vita, del Dio della benedizione. Sembra il Dio dell'assenza e è invece l'esperienza benedetta della scoperta del Dio sempre presente che non abbandona mai. E quando sembra che tutto sia il buio della morte, lì invece scopri che sei là nel solco per diventare filo d'erba, anzi per diventare spiga, anzi per diventare ciò che permette a tutti, perché diventi intercessore, ciò che permette a tutti di ritrovare Dio e allora di non piangere più e di cantare di gioia. Questo è il percorso che in qualche modo la Bibbia ci fa fare, e questo è il percorso che attraverso quei testi che vi ho detto noi cercheremo di fare in questo corso di esercizi. Io lo so che ho parlato 1 ora e 10 minuti, ma ve l'avevo chiesto, e poi 10 minuti li avevo persi a parlarvi dei miei acciacchi, e quindi grazie. Mi perdonerete.
Grazie. Ci